La seconda fonte che proponevo appunto per un approccio alla figura di Baratta e per farci un'idea un po' di chi è questo Giorgio Baratta era questa intervista che gli ha fatto Sandra Dugo nel 2005 ed è pubblicata online sulla rivista appunto online, il Giornale di Filosofia. Metto il link, ma a questo punto magari metto direttamente il testo, vediamo. È un'intervista abbastanza consistente, diciamo, abbastanza piccola per leggersela senza danni, ma abbastanza consistente e strutturata in modo curioso, nel senso che sono domande numerate, sette domande numerate, che sembra che siano un po' proprio mirate a restituire il quadro generale dell'attività di questo personaggio. E quindi, appunto, dal nostro punto di vista sono interessanti anche per questo motivo, proprio per farci una primissima idea dei suoi vari interessi. La prima domanda viene subito fuori la questione della Gramsci e la dialogicità, Said e la metafora del contrappunto, quindi diciamo il discorso su Gramsci e l'approccio, il tipo di approccio che Baratta ha. Poi ci torniamo perché c'è tutto diciamo, la sua risposta è abbastanza rappresentativa, anche se è del 2005, quindi precedente a questo libro nostro di cui ci occupiamo, ma abbastanza significativa e rappresentativa del suo modo di vedere la questione. La seconda domanda verte sui suoi studi su Leonardo da Vinci e le connessioni che lui ci ha visto con la figura di Gramsci, che è citato peraltro. Leonardo viene citato da Gramsci in modo un po' paradossale. La terza su una cosa che è molto discussa nella prima parte del libro Gramsci in contrappunto, e cioè la proposta di un umanesimo della convivenza da parte di Baratta, anche questo in dialogo con Said, e che è uno degli esiti a cui accennavo prima di questa, diciamo, volontà di dialogo portato fin nel presente di Baratta con Gramsci. La formula dell'umanesimo della convivenza, appunto, prende spunto sia da Gramsci che da Said, che l'ha però formulata esplicitamente come una delle possibilità di affrontare il mondo proprio qui e oggi, e anche qui ci sono delle connessioni su cui torneremo con temi che per lui sono centrali nella lettura di Gramsci. La quarta domanda è di far raccontare che cos'è il network Immaginare l'Europa, che esiste dal 91, ed è appunto una rete di collaborazioni tra studiosi, accademici e non, e istituzioni. Protagonista ne era allora ministro Ruberti della pubblica istruzione, per fargli raccontare appunto un po' i suoi interessi in campo organizzativo, diciamo, di organizzazione della cultura. La quinta domanda sulla multimedialità, l'immaginazione critica e l'intermedialità, cioè lui si è occupato delle nuove tecnologie e delle comunicazioni di massa e nuove tecnologie. Sei, la produzione audiovisiva, lui si è fatto regista e suscitatore di progetti musicali e come regista purtroppo non c'è tutto su internet perché c'era un film dell'87 con Gianni Amico su Gramsci, uno del 94 che su YouTube si trova in versione inglese, perlomeno in parte in inglese, perché i parlati in italiano, di interlocutori in italiano, eccetera, ovviamente sono in italiano, però la voce di commento di fondo è in inglese, che si chiama New York e il mistero di Napoli, viaggio nel mondo di Gramsci, con anche Dario Fo e Frank Carame. E il mistero di Napoli era un'espressione di Gramsci che parlava di mistero di Napoli esattamente come approccio al tema di americanismo e fordismo, collegando la questione meridionale italiana e cosa succedeva nel cuore pulsante del capitalismo mondiale di là dall'oceano. Il mistero di Napoli vuol dire semplicemente, lui chiamava così, come al solito faceva riferimento a vari interventi, libri, eccetera, alla categoria dell'azzaronismo napoletano, che veniva contestata, smontata, eccetera, e mostrava come viceversa la città di Napoli e le classi subalterne napoletane fossero estremamente attive e operose, solo che in modo all'interno di un'economia sostanzialmente parassitaria, cioè Napoli come capitale del latifondismo dell'ex regno di Napoli e quindi un centro ricco, vivo, vivace, ma di essenzialmente basato sulla presenza di classi dominanti che traevano rendite dai fondi e quindi non era, c'erano anche industrie, eccetera, ma insomma essenzialmente c'era un'economia abbastanza parassitaria e una grandissima capacità di creatività, spirito creativo popolare nei termini gramsciani, quindi una grande capacità di fare cose, solo che all'interno di un contesto economicamente perdente e arretrato, e questo veniva messo a punto in me.
Clientelare può dire una nota diversa.
No, anche certo, anche. In relazione appunto a quello che succedeva di là dall'oceano. E un'altra cosa che invece c'è, interessante, è una cosa che è menzionata anche da Clemente nel piccolo saggio di cui abbiamo parlato prima, e cioè una rappresentazione di cui appunto Baratta ha fatto il regista, ma che è stata messa in scena subito dopo, in realtà per la prima volta nel 2010, a ottobre, lui è morto a gennaio del 2010, che si chiama Gramsci e Bartók, con su testi di Gramsci e della cognata Tatiana Schuchten, ripresi dalle lettere, con voci di due attori e musica di una pianista, su appunto musiche scelte la Baratta di Béla Bartók. Quindi un allestimento scenico vero e proprio. Questo si trova interamente sulla rete, quindi si può vedere. E infine l'attività organizzativa più strettamente tale, una serie di progetti di collaborazione interaccademica tra Europa e Brasile e la fondazione dell'International Gramsci Society, cioè un'associazione nuova tra studiosi e cultori del pensiero di Gramsci, europei e soprattutto nordamericani, che prende il via nel 1989 e produce una serie di altre filiazioni. Baratta è stato poi il presidente, dopo Valentino Gerratana, della sezione italiana e lui a sua volta si è inventato una filiazione sarda. Questo, per esempio, è una delle cose che a Clemente, diciamo, risultava convincente dell'approccio barattiano moderno a Gramsci, cioè un tirarlo via dall'ipoteca più politicista e più ideologica tradizionale, per esempio riportandolo in Sardegna, cioè Baratta ha organizzato tutta una serie di iniziative in Sardegna con delle anche istituzioni sarde, ha fondato, se lui era presidente dell'International Gramsci Society Italia, poi ha fondato Terra Gramsci, che è l'International Gramsci Society Italia Sarda, quindi una specie di giochi di scatole cinesi, ma che ognuno dei quali di fatto non era una cosa che uno si potrebbe immaginare, lui voleva fare tante cose per comandare tante cose, era esattamente il contrario. Le faceva e suscitava poi le attività locali, per cui poi dopo se la vedevano i locali per mandarla avanti. Quindi, diciamo, in queste 7 domande di questa intervista si vedono ricostruiti un po', 7 facce dell'attività messe insieme da un personaggio che hanno delle forti connessioni fra di loro, naturalmente, come interessi di studio, eccetera, e però nello stesso tempo si spazia dalla filosofia alla musica, al cinema, all'organizzazione della cultura, alla scrittura, all'editoria, quindi diciamo una figura effettivamente particolarmente attiva. Il libro vero e proprio con cui noi abbiamo a che fare, Antonio Gramsci in contrappunto, Dialoghi col presente, come accennavo prima, è fatto di varie parti, essenzialmente è fatto di quattro parti, e la prima parte si chiama Umanesimo della convivenza, per Said, la seconda parte, Keywords, e le parole chiave sono cultura, americanismo e fordismo, subalterni, senso comune, folklore e filosofia. La terza parte, ritratto, sono una serie di saggi, alcuni libri fatto in parte di saggi già pubblicati e in parte di cose prodotte ad hoc per il libro, centrate più sulle relazioni di Gramsci e la Sardegna e sul dato biografico appunto di Gramsci. La parte quarta, che si chiama Transiti e dimore, mette insieme appunto ancora altri interlocutori, luoghi come Napoli, come il Brasile, approcci come quello musicale, un progetto tra Napoli e il Brasile, e quindi Transiti e dimore è la parte un po' più miscellanea del tutto. Noi ci concentreremo come discorso di contenuto per quanto ci riguarda, come dicevo, sulla seconda parte, però insomma, teniamo presente anche il resto, soprattutto questioni che riguardano la prima parte, Umanesimo della convivenza, per Said, perché ci sono una serie di tematiche anche teoriche. Il primo capitolo si chiama Umanesimo e democrazia, il secondo Filologia vivente, e che sono snodi abbastanza centrali del suo discorso, anche in tema di riflessioni sulla cultura popolare, il folklore, eccetera. E di fatto, Dialoghi col presente, come dicevo prima, per Baratta vuol dire sì dialogare con Gramsci, ma soprattutto usare le questioni gramsciane come una specie di reagente, confrontandosi con, come dice lui nell'introduzione, dialogo del pensiero di Gramsci con espressioni avanzate della cultura contemporanea. Io mi sono fatto un appunto degli interlocutori, proprio come individui, che vengono fuori principalmente da queste sue pagine e sono diversi. Per dire, anche soltanto la dedica, anche qui lui regalava i libri mettendoci le dediche sopra, ma questo libro si sente in dovere, in diritto di dedicarlo a 3 persone ed è un'intera pagina di dedica a 3 persone che sono state importanti per la sua formazione, lì ciascuno spiega perché Valentino Gerratana, Carmelo La Corte e Antonio Pigliaru, ognuno per i suoi motivi, ve lo vedrete. Comincia in modo abbastanza fantasioso. C'è un prologo che è un dialogo real meraviglioso tra Erich Hobsbawm e Antonio Gramsci. C'è una lettera effettivamente, cioè un testo effettivamente scritto ovviamente da Erich Hobsbawm nel 2007, quando lui era prossimo, anzi era nei suoi 90 anni. Hobsbawm poi è morto a 95 anni, nei 16. Hobsbawm scrive rivolgendosi a Gramsci come se gli stesse parlando, e questa tra l'altro è una cosa che si trova in rete, cioè lui con le riprese ovviamente messe online da Baratta medesimo, e c'è una risposta chiaramente scritta da Baratta di Gramsci a Hobsbawm. Quindi si inventa come prologo del suo libro un dialogo fantastico fra un essere umano in carne ed ossa, uno storico molto importante come Hobsbawm e lettore utilizzatore anche di Gramsci, e Gramsci che gli risponde parlando sì, della contemporaneità, dei temi su cui viene tirato in ballo, eccetera. Edward Said, che appunto fa da ispiratore per una serie di temi affrontati nel libro per la metafora di fondo del contrappunto, e Edward Said è insieme a Stuart Hall, che è un interlocutore della quarta parte del libro, uno di quegli autori che è stato, diciamo, tra gli ispiratori di quelle correnti di studio che Baratta, discutendo, associa un po' insieme: Cultural Studies, Subaltern Studies, Postcolonial Studies, che sono approcci che hanno in comune una, diciamo, critica radicale al presente, in contestazione, diciamo, da sinistra del presente, che hanno in comune Gramsci e altri marxisti meno ortodossi o presentati o letti come meno ortodossi oltre a Gramsci, e un approccio fortissimamente interdisciplinare, per cui si va dalla critica letteraria alla sociologia, agli studi sulle comunicazioni di massa, alla cultura popolare, eccetera, sono di lingua inglese sostanzialmente, anche se collocati in posti diversi del mondo, perché per Cultural Studies essenzialmente si intende la scuola di Birmingham, cioè il centro per lo studio dei Contemporary Cultural Studies presso l'Università di Birmingham, che era stato fondato nel 64 ed è stato poi chiuso nel 2002. E quindi siamo in Inghilterra, in Gran Bretagna, scusate. Said, che opera essenzialmente negli Stati Uniti, e i Postcolonial Subaltern Studies, che sono degli studiosi indiani basati appunto in università indiane. E però ciascuno di questi poi non solo sono sparpagliati nel mondo, ma hanno anche, incarnano spesso, come Said in persona, una diciamo, forte compositezza della loro biografia intellettuale. Said era nato nel 1935 ed è morto nel 2003. Era nato a Gerusalemme, ma nel 1935, quindi non si potrebbe dire in Israele, era nato nel protettorato britannico di Palestina, qui si è sempre considerato un palestinese, da un padre che era di origini palestinesi ma cittadino americano, da una madre nata a Nazareth, ma entrambi di religione protestante, padre e madre. Quindi, diciamo, già un notevole commistione tra luoghi e componenti culturali. Fino ai 12 anni ha vissuto tra il Cairo e Gerusalemme e poi è andato in America. Quindi la sua formazione di studio è interamente di matrice anglosassone. E ciò non di meno, lui per tutta la vita si è considerato un palestinese e si è molto occupato della questione appunto medio orientale. L'umanesimo della convivenza, sua formula, è una delle tante chiavi proposte per risolvere la questione del conflitto israelo-palestinese. Stuart Hall, dialogo con Stuart Hall nella quarta parte, è un importante lettore di Gramsci nell'ambito dei cultural studies. Stuart Hall è nato a Kingston in Giamaica, si è trasferito a 19 anni, era nato nel 32, a 19 anni si trasferisce in Gran Bretagna e quindi diciamo vive tutta la sua vita di formazione, la sua formazione si svolge da adulto in Gran Bretagna, ma è un giamaicano nero e rimane, diciamo, questa sua componente biografica è fortemente presente nel suo approccio transdisciplinare, come ama dire Baratta, a disciplinare. E Stuart Hall è stato poi uno dei direttori del centro for the Study of Contemporary Cultural Studies dell'Università di Birmingham. Figure che sono citate un po' in secondo piano nella quarta parte, come Ranajit Guha e Gayatri Chakravorty Spivak, Guha Spivak, Guha è un lui, Spivak è una lei, il lui è del 23, la lei è del 42, sono tra gli esponenti principali appunto di questo gruppo di studiosi indiani dei Subaltern Studies, ma la lei, cioè la Spivak, ha scritto un saggio che si chiama Possono i subalterni parlare? È stato anche tradotto in italiano come titolo di un libro. Can the subaltern speak? Questo è diventato un leitmotiv nella retorica di Baratta. Possono i subalterni parlare? Ha scritto un saggio che si chiama Possono i subalterni parlare? Punto interrogativo e cantare? Punto interrogativo. Cioè è una interlocutrice in questo suo approccio dialogico, anche se non è presentissima come Said o eccetera, ma è una specie di pulce nell'orecchio alla quale dà risposte anche significativamente diverse nel corso del tempo a questa domanda alla quale l'autrice rispondeva essenzialmente no, nel senso che era una posizione molto radicale di di quanto in realtà il discorso dei subalterni fosse continuasse a essere conculcato dal discorso degli egemoni e quindi tutti i tentativi di ventriloquismo da parte degli studiosi occidentali in realtà fossero soltanto apparenti. In punto di vista gramsciano, Baratta è abbastanza critico con questo tipo di posizioni, ma è appunto un po' pulce nell'orecchio, per cui le sue risposte cambiano nel corso del tempo e gli serve questa domanda a rielaborare continuamente le sue posizioni.
Ma forse poi nel libro sono quelli che abbiamo detto la scorsa della Crean definiva le lettere di Gramsci in seconda mano, quello ovvero
No, di questi c'è soltanto il prima mano che li produce agli altri, cioè Raymond Williams, che è uno dei diciamo è uno degli ispiratori principali di Stuart Hall, ma Raymond Williams è l'autore di Marxismo e letteratura, che è la fonte di quelli di seconda mano. No, questi sono, è un altro paio di maniche. Lei, Lacan, parlava essenzialmente di antropologi. Questi non, appunto, come dicevo prima, i cultural studies, i subaltern studies, eccetera, è abbastanza impossibile etichettarli. Certo non li possiamo chiamare antropologi. Che ologi siano è impossibile dire. Critici della società contemporanea sotto vari aspetti e da vari punti di vista, critici della diseguaglianza, potremmo forse dire, e quindi delle varie manifestazioni della diseguaglianza e delle cause della diseguaglianza, in termini abbastanza radicali. Un altro che non è citato per niente da Baratta era Homi Bhabha, anche lui è stato tradotto. C'è una casa editrice che si chiama Meltemi, che lavorava in modo un po' affrettato editorialmente, ma bene merita, perché è stata anche il libro della Spiva, che mi pare, se non mi ricordo male, che era stato tradotto da Meltemi. È l'unica che, per esempio, ha dedicato una serie di libri curati o scritti da Miguel Mellino, che è un antropologo italiano, ma non mi ricordo se è cileno di nascita, comunque sudamericano, su Stuart Hall, sui cultural studies, eccetera. Solo che Meltemi è fallita, quindi purtroppo non si trovano, si trovano ancora da comprare in rete i libri, ma non sono distribuiti normalmente, perché la casa editrice purtroppo è fallita. Era stata anche quella che ha tradotto per prima Scrivere le culture, Writing Culture, che ha tradotto per prima Arjuna Padurai, Modernità in polvere. Poi a Padurai è stato ritradotto e riproposto da Cortina, cioè ristampato nella seconda traduzione di Verena da Cortina, e altri no. Quindi, diciamo, c'era stata per un certo periodo di tempo una iniziativa editoriale italiana di traduzione di parecchi di questi autori, che però appunto lì... No, non li possiamo qualificare. Diciamo che, per esempio, Meglino, che è un antropologo, è, diciamo, uno dei maggiori esperti italiani di questo tipo di studi, che sono, diciamo, cultura, in un'accezione vasta e articolata, è l'oggetto dell'interesse. O poi ci si possono mettere un sacco di aggettivi a fianco, quindi sicuramente siamo cugini, perlomeno, e nelle cose di cui si occupano troviamo molti punti di contatto e molti oggetti di interesse. Il convegno 2007 di Nuoro, il primo appunto suscitato da Baratta, si chiamava Gramsci ritrovato tra e cultural studies, quindi era proprio un interlocutore. C'è tra l'altro uno degli interventi più utili di quel dibattito, esattamente di Miguel Mellino, perché fa un po' un racconto abbastanza chiaro delle posizioni in campo, eccetera. Però no, non sono antropologi, e diciamo, sempre considerando che non leggono l'italiano, però Gramsci se lo sono letto, eccetera. Vale, non mi ricordo qual era, penso che fosse una cosa di Said. Sì, all'inizio il libro più famoso di Said si chiama Orientalismo, e è dedicato, essenzialmente basato su fonti letterarie, cioè leggendo autori e discutendo autori, quindi narratori, viaggiatori e fonti letterarie, come l'Occidente ha costruito la categoria dell'orientalismo. Quindi un bel librone così, eccetera, quindi è proprio un rappresentante di questo. Gramsci è citato alcune volte, e non mi ricordo più perché l'avevo riguardato proprio in questi giorni. Le prime due volte, se non ricordo male, in cui è citato, è una cosa che uno direbbe, insomma, non sembra proprio una citazione molto filologica o molto fondata. Però funziona nell'economia del suo discorso, gli serve a dire certe cose, funziona da stimolo, non ricordo assolutamente quale fosse il contesto, eccetera, ma avevo notato questi due aspetti. Uno, non è, uno direbbe in termini da Clemente anni 70, non è filologicamente corretto. Due, che ci importa? Cioè è nell'ambito di un discorso che ha una sua coerenza, una sua funzionalità, una sua ragion d'essere, e che Gramsci diventi un ingrediente di questo discorso corrisponde a una sua logica, e a quel punto cambia un po' fisionomia la posizione di questo autore, ma d'altronde non è che sta scrivendo un libro su Gramsci. Da un libro su Gramsci, se Crean fa 3 capitoli del suo libro, ci aspettiamo che non dica sciocchezze, a mio avviso non ne dice. Se uno fa 3 citazioni in un libro di 400 pagine e lo usa come spunto critico per certe cose, non è che gli si deve imputare, cioè non gli stiamo richiedendo una interpretazione autentica del pensiero di. Funziona in tanti di questi autori, quindi lì se era una lettura di seconda mano non lo era, difficile dire. Però, come anche Baratta dice, non è Said uno studioso approfondito di Gramsci. È notevole che questo signore, morto 70 o quasi 80 anni fa, è sentito come un interlocutore utile che dice qualcosa e che aiuta a pensare delle persone che hanno una formazione e degli interessi completamente diversi da un punto di vista culturale, che però sentono un'affinità, evidentemente, cioè se sono correnti di critica della diseguaglianza, evidentemente trovano in un critico della diseguaglianza come lui, qualche cosa che in qualche modo gli serviva.
Ma
Certo.
tutti gli omicidi sono i fondatori, e quindi la prima generazione di questi cultural studies e similari, e poi c'è
Sì.
stato anche un altro, poi questi sono gli unici.
No, 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 e poi la cosa appunto succede, cioè i due fondatori, diciamo, del Center for Contemporary Cultural Studies a Birmingham era Richard Hogarth, 1918 nato. Stuart Hall, che gli succede, è del 32. Entrambi peraltro sono morti nel 2014. Il centro è stato chiuso nel 2002 per questioni interaccademiche, ma nel frattempo appunto è seminato, quindi ci sono state altre generazioni di persone che sono venute dopo. Questi sono persone in qualche abbastanza vicine come nascita fra loro, appunto Hobsbawm del 17, Hogarth del 14, Williams del 21, sono persone, diciamo, del primo ventennio del secolo, grosso modo. I Baratta, i Said, eccetera, sono una generazione già successiva, i Clemente, siamo tra la metà degli anni 30 e l'inizio degli anni 40. E poi ci sono stati anche, oltre, ovviamente, ulteriori. Diciamo, quelli rappresentati qui nel libro sono quelli immediatamente precedenti alla generazione di Baratta o i suoi coevi, e appunto con un dialogo tra compresenti, effettivamente. Cilese era del 21, per dire, quindi era di quelli della generazione precedente. Quindi, diciamo, questa pluralità di figure che abbiamo menzionato e che zampilla nelle pagine di Baratta è proprio uno stile effettivamente narrativo, retorico di Baratta per il suo modo di costruire il libro. Il primo capitolo di cui voglio parlare oggi era l'introduzione, e poi passare appunto magari nel merito alla seconda parte di cui ci interesseremo di più, perché l'introduzione che si chiama dialettica, traducibilità, contrappunto, tematizza alcuni dei contenuti intorno a cui ruota tutta l'interpretazione, parte, seconda e cultura, quindi cultura popolare, senso comune, folklore compresi, dell'approccio di Bharata Gramsci, su cui abbiamo già detto qualcosa per la via di Clemente. E, però, visto che mancano 5 minuti, a questo punto invece mi fermo e rinvio l'entrare nel merito del discorso sull'introduzione alla prossima volta. Non mi ricordo se ho lasciato indietro qualcosa delle faccende preliminari, ma non mi pare. Dubbi?
Quindi, adesso che abbiamo accennato a questo tema appunto della disuguaglianza tra i paterni che anche affrontati dai autori, per fare la lettina su questa tematica qua, che altrimenti sembrerebbe anche interessante ascoltare qualche.
Beh, questo magari ne parliamo, perché come anche proponeva lui il